File 6, pagina 32, introduzione, quinto e sesto. In questo libro parlano 200 persone in un montaggio di più di 900 brani tratti dalle loro storie di vita, tanti per un lavoro costruito su fonti orali, pochi se si pensa alle 400 ore di registrazione e alle 10.000 cartelle di testi trascritti che la ricerca ha prodotto. Nota: le testimonianze raccolte fino ad oggi sono 224 su un totale presumibile di circa 240. Purtroppo 24 sono rimaste escluse da questo lavoro perché le trascrizioni delle interviste non erano ancora disponibili al momento della scelta dei brani. Fine della nota. È un accumulo enorme di notizie, episodi, giudizi, riflessioni e emozioni, da cui lo studio della prigionia nei campi nazisti può trarre moltissimo, e insieme al repertorio di itinerari individuali che varrebbe la pena presentare nella loro interezza come materiali importanti per tutta la nostra storia recente e come documenti di cultura e di mentalità. Ma 10.000 pagine sono un numero adatto a un fascicolo processuale, non a un libro. Pubblicarla integralmente avrebbe voluto dire tempi lunghissimi e un prodotto riservato a pochi, anche se questo rimane un obiettivo da porsi ai promotori della ricerca, come a noi interessava intanto muoversi nel medio periodo, avendo in mente quel pubblico non specializzato, soprattutto di giovani, cui la maggior parte dei testimoni desidera rivolgersi. Ci piaceva soprattutto l'idea di un lavoro che duplicasse spirito e risultati della ricerca, che ricomprendesse tutti senza eccezione, non solo con le loro vicende, ma con le loro parole, col loro modo di raccontare dentro quell'atto di comunicazione e quella struttura particolare che è la storia di vita. Il problema era ridurre i discorsi senza farne un riassunto, senza tradire la loro natura di testi orali, con la pretesa di condensare più dati in una pagina scritta da altri. Pensando alla forza unificante del Lager, ci è sembrato possibile sacrificare l'interezza dei singoli racconti a una coralità da costruire, connettendo storie rimaste finora separate. Pensando ai tratti propri di ciascuno, abbiamo immaginato questo quadro d'insieme come un mosaico, una combinazione di simile e dissimile, un coro appunto che nasce dall'incontro di voci diverse e a patto che restino diverse. Ha preso così corpo l'idea di un lavoro che enucleasse da ognuno dei 200 racconti singoli brani, aneddoti, anche brevi frammenti, disancorandoli dal loro contesto per inserirli in un nuovo ordine narrativo e in una nuova struttura, non più quella individuale della storia di vita, ma un discorso a tante voci, un primo abbozzo di memoria collettiva in cui trovasse posto quanto di unitario e quanto di particolare offrono le testimonianze, sia nel loro rapporto reciproco sia rispetto ai temi centrali della letteratura sulla deportazione. Di procedure tecniche e andamento del lavoro diamo conto in una nota a parte. Qui ci limitiamo a ricordarne i passaggi principali, la stesura di una griglia di lettura per temi e fasi cronologiche, l'analisi di ogni racconto secondo questo schema comune, oltre che secondo le sue rilevanze specifiche, l'individuazione dei suoi nuclei più importanti, più singolari, più efficaci, il confronto tra tutti i brani relativi a uno stesso tema e la scelta al loro interno in base a criteri e variabili suggerite dal contenuto, il montaggio dei testi così ottenuti in sequenze narrative in capitoli, la revisione finale rivolta a conservare energia e comprensibilità del parlato nel trasferimento alla pagina scritta. Così è presto detto. In realtà ha significato un lungo andirivieni tra i vari stadi di analisi dei testi, tra i vincoli imposti dalla diversa dimensione di fenomeni, situazioni, comportamenti e quelli via via suggeriti dalla struttura che il testo andava prendendo, dal ritmo narrativo che ne nasceva. Queste altre difficoltà sono del resto una compagnia normale quando il problema è non tanto passare da 10.000 a 400 pagine, ma conservare la singolarità dei punti di vista dentro il quadro d'insieme. Quando si lavora attraverso atti di interpretazione impegnativi, come il taglio e l'accostamento dei testi in un nuovo montaggio, quando soprattutto l'oggetto è così lontano dall'esperienza comune e così refrattario a qualsiasi scorciatoia, lo ripetono tutti i racconti. Per quanto si spieghi, per quanto si dica, chi non c'era non può capire, e farà meglio evitare sia il sentimentalismo che si illude di annullare la diversità, sia il distacco programmatico che vuole sezionarla da lontano. Si poteva però chiedere e continuare a chiedere in modo da attraversare a poco a poco quella distanza. È vero che certe domande non hanno trovato risposta, che in concreto alcuni dei nostri capitoli si sono dovuti modificare a fondo e altri inizialmente previsti sono poi caduti, che il rapporto tra i testi è stato ora un avvicinarsi così facile da apparire quasi naturale, ora un respingersi così forte da far reimpostare intere parti più e più volte. Ma proprio questo ci sembra un sintomo positivo. Indica come le testimonianze, una per una, ma soprattutto nell'accumulo di forza rappresentato dal loro insieme, abbiano fatto resistenza a letture che ne sottovalutassero la singolarità. Abbiamo in sostanza tenuto fermo il loro diritto su se stesse nel momento in cui noi esercitavamo il nostro di guardarle da un altro punto di vista. Non a caso il cammino è stato tanto più lungo del previsto e ha richiesto un impegno collettivo molto più profondo di quanto in genere si intende per lavoro di gruppo. Nota: il gruppo si è creato riunendo la parte dei ricercatori che si riconosceva nel progetto di questo libro: Graziella Bonansea, Lilia Davite, Anna Gasco, Grazia Giaretto, Elena Peano. Tutte hanno partecipato a ogni fase del lavoro, dalla discussione iniziale sull'impostazione del libro e sui criteri di lettura delle testimonianze, ai momenti successivi di individuazione e scelta dei brani, organizzazione dei capitoli, accostamento e revisione dei testi, anche la stesura dell'introduzione al volume e ai capitoli è stata accompagnata dalla discussione di gruppo. Questo libro è stato dunque pensato e costruito collettivamente, non solo attraverso riunioni generali ravvicinate, ma anche grazie all'associazione spontanea di alcuni intorno all'uno o all'altro problema, in un confronto di idee e in un alternarsi dei ruoli, che hanno reso molto mobile la divisione del lavoro. Solo due contributi sono stati realizzati individualmente e per questo li segnaliamo. La prima stesura delle note biografiche, curata con intuito e pazienza da Elena Peano, quella delle note storiche all'introduzione e dell'intero apparato di note al volume di cui si è fatta carico Lilia Davite, portando qui, come del resto del lavoro, la competenza e la passione che le sono derivate dalla preparazione delle tesi di laurea. Mentre ringraziamo Federico Cereia per aversi messo a disposizione la schedatura delle interviste da lui condotte, vogliamo ricordare il ruolo insostituibile di Anna Maria Bruzzone, che ha ideato e steso il progetto di questo libro con Anna Bravo, ha partecipato alla prima fase del lavoro e ne ha poi seguito tutte le tappe, dandoci indicazioni preziose, leggendo e discutendo i testi, offrendosi come punto di riferimento permanente. In questo lungo cammino collettivo si è realizzato uno scambio costante, ricco e sereno, fra tutti i membri del gruppo. Non è rituale dire che consideriamo un privilegio averne fatto parte. Fine della nota. Il risultato è questo libro, diviso in parti e capitoli che si rifanno alla scansione temporale della biografia, il prima con i fatti e le condizioni che hanno portato al Lager, la prigionia come centro focale, il dopo, ritorno e ricordo. All'interno di ogni capitolo i testi sono evidenziati visivamente, le singole voci da un piccolo stacco, i nuclei narrativi, in cui sono raggruppate da uno maggiore, li precedono brevi introduzioni, pensate per facilitarne la lettura e per rendere espliciti i criteri di scelta al dialogo con le fonti che nel susseguirsi dei brani restano sottintesi. Allo sforzo di comunicazione condensato in queste pagine, ai suoi problemi e ai suoi costi, dà voce un capitolo di apertura che ha come titolo «Il prezzo della memoria». Di ogni persona che ha raccontato si può leggere un profilo, molto conciso purtroppo, nelle note biografiche in chiusura. Sesto. Questo libro non è una ricostruzione sistematica della deportazione piemontese, anche se ne raccoglie tante vicende. Non vuole neppure presentarsi come una storia diversa, per così dire dal basso, anche se a formarla concorrono tante voci finora rimaste inascoltate. È innanzitutto un insieme di racconti e come ogni racconto va letto pensando a qualcuno che parla ad altri per comunicare insieme i fatti, il loro peso nella sua vita e il giudizio che ne ha tratto. Sono passati 40 anni e la memoria ha lavorato nel tempo, ponendosi domande, cercando un senso all'accaduto, anche solo individuale, provvisorio, magari negativo, quanto sia costato questo impegno di sistemazione e interpretazione dell'esperienza, si sente in tutti i discorsi e da molti viene detto, possono essere necessari anni per staccarsi dal passato abbastanza da fare di sé un io che racconta e non solo un io che soffre. Dove lo sforzo non è riuscito, le parole restano frammentarie, spesso indimenticabili nella loro immediatezza, ma deboli nel restituire fatti e significati. Resi possibili da questo lavoro della memoria, resi reali dal colloquio, i racconti portano un segno molto preciso del rapporto con le persone nuove che avevano di fronte, non che il problema di comunicare sia improvvisamente risolto. La prigionia resta per tutti una realtà inimmaginabile da chi non l'abbia vissuta, ma solo in pochissimi casi il dialogo ne è impoverito. Per lo più avviene il contrario, anche quando, spesso proprio quando, l'impossibilità è dichiarata in termini più netti. Di fronte alla povertà del linguaggio e alla mancanza di quadri di riferimento adeguati, si intrecciano le immagini e i modi di raccontare nati nel Lager, quelli delle diverse culture di origine, della letteratura, dei media. Si marcano le differenze da realtà note come il carcere e la guerra, su cui potrebbero nascere false analogie, si introducono confronti paradossali con la quotidianità, perché diventi chiaro che usare certi concetti e certe parole non ha letteralmente senso. Molti segnalano, insieme allo scarto tra Lager e mondo esterno, quello che tra ieri e oggi, come alcune testimoni che indicano nella svestizione la sofferenza aggiuntiva di un corpo indifeso, abituato dal costume di allora a essere più nascosto e più protetto. Ben pochi, anche quando il colloquio è scarno o il ricordo più penoso, dimenticano di tradurre la parola tedesca o gergale, di spiegare l'espressione allusiva. Difficilmente si sarebbe parlato così a coetanei o compagni di strada. Se però si guarda al destino difficile della memoria della deportazione, diventa chiaro che non si tratta semplicemente di un rapporto didascalico tra singoli di età diversa. Qui il soggetto reale è un gruppo che vuole dare forma alla propria esperienza. L'obiettivo esplicito è comunicarla a un'altra generazione. L'attenzione all'interlocutore tende soprattutto a farne un ponte il più possibile efficace tra mondi diversi. Si racconta molto perché si capisca abbastanza e si ritrasmetta in proporzione. Il patto tra narratore e ascoltatore implicito in qualsiasi tipo di colloquio qui nasce appunto dall'assunzione del secondo in un progetto voluto dal primo, esattamente l'opposto dello schema consueto in cui è il ricercatore a scegliere il suo terreno e le sue fonti. Rispettare questo progetto significa molte cose, ma innanzitutto non separare mai i racconti dal loro contenuto di informazione, dal loro desiderio di essere veri e verificabili. Sicuramente, nella maggior parte dei casi, la tensione verso la verità si è ormai modellata sull'impegno a attualizzare il discorso, a persuadere oltre che a certificare. Sicuramente ci si rende conto che non saranno l'accumulo e la precisione dei dati a chiudere la bocca di chi vuole minimizzare lo sterminio, ma ancora oggi la preoccupazione di non essere ritenuti degni di fede è così forte che la diffidenza di alcuni storici ex deportati nei confronti delle testimonianze cosiddette tardive può essere sentita come un attacco indebito e un'ingiustizia, tanto più che in genere si rivolge a memorie cui nessuno si è dato la pena di fare appello prima. A questi critici dei discorsi non coevi si possono porre molti argomenti di lunga e meno lunga tradizione. In negativo che l'errore si nasconde anche nel resoconto immediato e che l'ordine dei ricordi non segue quello del calendario. In positivo che la memoria non è il magazzino del passato, ma l'atto che lo richiama in vita, dandogli senso, che anche dimenticanze e inesattezze sono importanti perché raccontano la storia dei desideri, delle illusioni, delle consolazioni, di quello che poteva essere e non è stato. È il punto di vista più diffuso tra quanti lavorano con fonti orali e il più ricco. Ma nel nostro caso apprezzare come racconto interessante un discorso che vuole essere valutato nella sua attendibilità sarebbe lasciarsene sfuggire l'interesse vero e particolarissimo, cioè il suo oscillare continuo tra lo spirito della narrazione e quello della testimonianza. Il primo è la vita del discorso, il secondo è la sua sentinella che si preoccupa di dichiararne le fonti. L'ho visto coi miei occhi, l'ho sentito dire, l'ho saputo dopo, l'ho letto, di precisarne il grado di approssimazione. Era proprio così, non esagero, ma anche, mi sembra, non ricordo bene, di circoscriverne la portata, dal mio punto di vista, per quel che so io. Non si tratta qui di intercalari del colloquio, sono indizi che dicono molto sul modo in cui fatti e immagini stanno nella memoria e che trovano conferme evidenti nella struttura dei racconti di oggi. Pagina 37.